Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Per 100 Podcast. Io sono Giulia e oggi siamo a questa nuova puntata in collaborazione con A Più Voci Podcast. Vi ricordiamo che questo è un audio-video podcast, quindi potete sia ascoltarlo che vederlo. Oggi a condurre con me c'è sempre Luca Vaccaro.
Ancora una volta tocca a me fare gli onori di casa, nonostante questa voce un po' raffreddata, perché oggi abbiamo un'intervistatrice, una conduttrice, una giornalista, telecronista, credo di averle dette tutte. Oggi è con noi una delle voci rosa del Palio del Golfo, Selene Selli Ricco, benvenuta.
Ciao Luca, ciao Giulia, mi sembra che abbiamo già alzato troppo le aspettative.
Adesso noi ce ne andiamo.
Esatto.
Giusto. Ora ci facciamo da parte e lasciamo ovviamente spazio a te, no, in questa bella chiacchierata. Con te, come ho detto, sei una voce del Palio, una voce rosa del Palio. Ti chiedo quando è nata questa passione per il Palio del Golfo, mi pare di capire molto presto.
Sì, la passione per il Palio prima che nascessi, posso dire, perché comunque mio papà vogava quando io dovevo ancora nascere, quindi il mio primo Palio l'ho visto letteralmente nella pancia di mia mamma e quindi da lì in poi ovviamente ho sempre seguito mio papà fino poi a seguirlo in una veste nuova. Però sì, ho questo ricordo sin da piccolina che all'epoca mia mamma mi portava alle 2 sotto il sole cocente della passeggiata Morin per prendere il posto in prima fila e per assistere al Palio, e quello è veramente il ricordo di ogni anno da bambina. Cioè, io ricordo tutte le prime domeniche di agosto veramente da quando ho 4-5 anni più o meno.
Abituata a stare in prima fila, ora con
esatto.
L'accredito però.
Esatto, ci sto pensando anch'io, posto in prima fila da sempre, tra l'altro prima, adesso ricolleghiamoci, fuori onda ci dicevi che tu hai fatto la tua prima sfilata a 6 mesi, quindi cioè posto in prima fila veramente... Fin da subito.
Guarda, mi è fatto venire in mente un articolo di Amerigo Lualdi che io ero veramente piccolina e lui aveva scritto tirata sua biberone palio. Però sì, avevo 6 mesi quando ho fatto la prima sfilata, ero in braccio di mia mamma e poi da lì diciamo ho continuato a sfilare. Sfilavamo nel Sant'Erenzo perché mio papà è di Sant'Erenzo, avvocato per tanti anni a Sant'Erenzo. Il suo unico rammarico è proprio quello di non aver vinto a Sant'Erenzo, però sì, ho sempre fatto la sfilata. All'epoca si faceva di sabato, quindi mi ricordo anche questo caldo atroce che comunque c'era in città, però sì, è stata una cosa che mi ha accompagnata veramente in tutta la mia infanzia e adolescenza.
Una piccola nota di colore, avevi una barca, non un passeggino, immagino da piccola, esatto. Una piccola imbarcazione.
Esatto, i passeggini di quelli che
sì,
andavano
esatto,
al Palio
sì,
praticamente.
Papà la portava con i remi, lei si muoveva.
Esatto.
Beh, comunque al di là di tutto, quindi è una passione che tu coltivi da tantissimo tempo, poi ora hai anche la fortuna, no, di raccontare il Palio, però ecco, la tua infanzia da questo punto di vista come è stata? Che infanzia hai vissuto? Dedicandola sostanzialmente poi al Palio, anche grazie, come dicevi, a tuo papà.
Ma guarda, vabbè, un'infanzia come quella di tutti, però ecco, faccio proprio caso come tanti ricordi relativi al Palio abbiano occupato talmente tanto spazio che quando ripenso alla mia bambina mi vengono in mente un sacco di momenti legati comunque alla disfida, alla giornata del Palio, alla sfilata, che quasi faccio fatica a ricordare invece magari delle giornate passate all'asilo, nonostante comunque ci fossi andata. Quindi mi rendo proprio conto che la mia infanzia è stata come quella di qualsiasi altro bambino, però a distanza di 30 anni comunque mi rendo conto come i ricordi del Palio siano così imponenti da far fatica invece a tirarne fuori altri, ecco.
Tuo papà ha vinto anche il Palio, giusto, nel 97?
Sì, il primo Palio l'ha vinto nell'88 a Canaletto, okay, che io vabbè, ovviamente dovevo ancora nascere, e nel 1997 a Fezzano, io avevo 7 anni, e diciamo che quello è stato veramente uno dei giorni più belli della mia vita.
Ben è stata, raccontacela come se stessi raccontando il Palio come sei abituata a fare.
Guarda, mi viene ancora da piangere se penso a quel Palio, soprattutto perché poi quando sei piccolo le emozioni sono ovviamente molto più amplificate, e io ricordo gli anni precedenti dove comunque il Palio se lo giocava, e vederlo arrivare secondo o terzo, comunque veder perdere il Palio, proprio stavo male, no? Vedevo questo suo sguardo assente dopo la gara, la delusione, c'era una cosa che mi trasmetteva un'angoscia incredibile, cioè molto più poi di quello che alla fine si tratta di perdere un Palio, non è niente di così grave, però ricordo che lo vivevo veramente con un'angoscia incredibile. Quindi poi quel giorno lì aver visto mio papà coronare il suo sogno, la felicità di mia mamma, cioè per me è stata veramente un'emozione indescrivibile, e mi ricordo proprio che all'epoca si sentiva la telecronaca di Umberto Bordino sulla Morin, no? E mi ricordo che comunque è stata una gara combattuta, se non sbaglio con il Canaletto, quindi non era così scontato il risultato. Quando mio papà ha tagliato il traguardo, da lì proprio mi ricordo che non ho più capito nulla, vedevo queste persone dalle mie spalle che si gettavano in acqua, poi qualcuno mi ha presa, mi ricordo di essere passata sulle braccio delle persone per arrivare poi dai miei nonni, e ho aspettato lì mio papà che, diciamo, è salito poi sul molo dalla barca, che mi ha preso in spalla, quindi sono andata con lui a prendere il gonfalone.
Beh, un po' come se l'avessi vinto anche tu poi, quindi te l'hai sentito talmente tanto come se alla fine l'avessi vinto anche tu, no?
Sì, per me è veramente stato un giorno bellissimo, e tuttora è veramente uno dei ricordi di più belli che io conservo, sì.
Tra l'altro nel 95, lo abbiamo parlato anche nella prima puntata, c'è stata anche la possibilità di estendere, no, al femminile, di far diventare finalmente, di poter portare anche le borgate colorate di rosa. Ecco, da questo punto di vista, dal tuo punto di vista, ecco, come hai visto, come hai vissuto questa cosa?
Esatto. Ma diciamo che, da che poi io il palio più che altro lo racconto, ecco, per me ora è una normalità il fatto di vedere così tante ragazze che hanno voglia di vogare, di mettersi in gioco, quindi non ho vissuto, o comunque non la ricordo, l'epoca in cui non c'erano le donne, poi da un certo punto in poi ci sono state, quindi per me è normale chiaramente vedere le donne che gareggiano, anzi la figura femminile è sempre più una figura centrale, non solo nel ruolo di vogatrice, ma ci sono anche nel ruolo di vogatrice, ma ci sono anche diverse allenatrici donne, capi borgata, presidenti, la stessa vicepresidente del comitato è una donna, quindi è sempre più una figura centrale, senza dimenticare i timonieri che comunque sono bambini, bambine, e penso che sia imprescindibile, perché comunque il palio femminile è sempre più sentito, a dimostrazione che oggi si fa più fatica quasi a trovare dei vogatori giovani junior che non delle ragazze.
Sì. Sì, effettivamente anche noi magari girando un po' in borgata per varie cose vedevamo che effettivamente molti ragazzini poi iniziano da poco, cioè chi magari prima iniziava da quando era proprio giovanissimo, invece adesso ci sono ragazzi che magari per passaparola o perché le borgate avevano bisogno entrano magari poco più grandi. Però a me adesso mi viene da chiedere, no, proprio perché molti magari per famiglia entrano a vogare o nelle borgate, a te non è mai venuto il pensiero di iniziare ad essere, diciamo, la protagonista sulla barca, ecco?
Guarda, forse il mio più grande rammarico, non è che, cioè, vorrei proprio, non dico vincere un palio, ma mi sarebbe piaciuto semplicemente partire, cioè sentire che cosa si prova nel momento della partenza, è solo che per una serie di dinamiche non ho mai vogato, un po' perché ho vissuto la fase in cui mio papà ogni anno diceva smetto di vogare perché non, comunque sono ritmi pesanti, arrivavo a casa tardi, cioè comunque anche conciliare il tutto con la famiglia non è semplice, quindi vivevo questa cosa che mio papà a un certo punto di vista a un certo punto avrebbe voluto smettere ma non riusciva, mia mamma che per quanto abbia sempre sostenuto mio papà, hanno sempre gioito insieme per il palio, però a un certo punto poi diventava stancante per tutti, quindi ho vissuto una fase, diciamo nell'adolescenza, quasi un po' di paura di non ritrovarmi in quella situazione, e poi invece alla fine, quando avrei forse potuto, era il 2011 se non sbaglio, ho iniziato a collaborare con Tele Liguria Sud, e quindi poi non ce n'è più stata l'occasione, tu mi dirai potevi prenderti un anno di pausa e farlo un palio, e ogni anno dopo il palio dico no, il prossimo anno chiedo a qualcuno se mi imbarca.
Il contrario di tuo papà, prima lui voleva smettere,
esatto.
Ogni anno
però poi invece passano i mesi e dico no, ma dove vado? Cioè, chi mi prende?
Beh, oh,
no, vabbè, io un tentativo possibile farei, sei ancora giovane puoi ancora farlo, perché no, scusa?
No, ormai
niente?
No. Ormai
ci limitiamo a raccontarlo?
Ormai è andata, ci limitiamo a raccontarlo.
Che comunque,
non
cioè,
poco.
Esatto, anche perché lavori tanto comunque dietro il palio ogni anno per contenuti, borgate, tante cose.
Sì, cioè considerando soprattutto che Tele Liguria Sud è un'emittente televisiva di volontari, quindi tutto quello
salutiamo
che...
Tele Liguria Sud.
Tutto quello che facciamo lo facciamo veramente per passione, quindi sì, però cioè per me è proprio un divertimento, non mi viene da dire passo la domenica, una domenica di lavoro, ma è una domenica dove io alla fine mi passo una giornata divertendomi, quindi la vivo un po' così. E poi in tanti mi chiedono, ma te per chi tifi, no? Io comunque sono originaria di San Terenzo, sì, nutro una simpatia chiaramente per il San Terenzo, però faccio proprio fatica perché negli anni, più che legarmi alle borgate, mi lego alle persone che magari vogano, che allenano, e quindi poi entro in una dinamica dove, cioè, faccio veramente fatica ad avere una preferenza, perché poi mi dispiace sempre quando qualcuno perde e quindi diventa un po' difficile.
Mi ha fregato la domanda.
Parlo troppo.
Sei di tifi allora. Dai, stringiamo.
No, anzi, qual è il pronostico secondo te, anche se forse un po' presto, per quest'anno?
Quest'anno, allora, premetto che io finisse il palio e tipo vado completamente in fase REM, quindi fino alla prima pre-palio io praticamente non so nulla. Quest'anno mi va un po' meglio perché stiamo lavorando al nuovo libro, quindi qualche informazione l'ho diciamo recepita. Sarà sicuramente un bellissimo palio, combattuto, il Canaletto ha un equipaggio molto forte e lo vedo come favorito, però è anche vero che sul Fezzano c'è questo Giacomo Mori che ogni volta che lui ha fatto un'apparizione non ha mai perso, cioè è uno forse insieme a qualche altro vocatore un po' più d'epoca che ogni palio che ha fatto l'ha vinto, quindi questa cosa mi fa anche un po' avere fiducia comunque in questo equipaggio, scusate, nel Marola, Giacomo Mori, un equipaggio forte questo qui del Marola. E poi vedo bene Porto Venere, il Fezzano appunto che ho citato, insomma, però Canaletto Marola mi sento di dire... potrebbero avere,
io direi di segnarcelo, poi vediamo
qualcuno
a fine,
già qua.
Esatto. Poi diciamo a fine, esatto,
lo dirà poi magari quando commenterà alla
è
fine,
vero.
Avevo ragione, avevate
visto, sbaglio sempre alla fine comunque.
Sì, magari così porti fortuna agli altri. Ma durante il tuo periodo di magari in cui stai con le borgate, no, appunto ti avevo detto che state lavorando al nuovo libro per il centenario, tra anche gli anni passati in cui hai lavorato appunto per il palio, c'è una persona che ti è rimasta impressa, che ti ha toccato particolarmente, qualcosa che proprio ti è rimasto e che poi ti ha magari ispirato anche dopo?
Ma la dovevi chiedere prima questa domanda, mi sarei dovuta preparare, scherzo. Allora, così su due piedi faccio veramente fatica a risponderti, però quello che posso dirti è che in questo periodo sto lavorando a questo libro e ho avuto la possibilità di parlare con persone molto anziane che hanno fatto comunque la storia del palio negli anni 50, negli anni 60, e è una cosa a cui non sono abituata perché normalmente diciamo che mi limito a intervistare per lo più i protagonisti della stagione o comunque qualche figura che però è ancora presente in borgata. Invece questa occasione che ho avuto mi ha dato la possibilità di andare a conoscere queste persone che io comunque avevo sentito nominare ma non conoscevo, e sono stati degli incontri veramente emozionanti, anche perché ti accorgi quanto le persone anziane abbiano proprio voglia di raccontarsi, e quasi, cioè, nonostante io fossi stata grata di poter parlare con loro, loro erano proprio riconoscenti perché vedi che magari hanno proprio voglia, no, di parlare, di raccontarsi, e quindi c'è stato questo scambio in questi giorni con alcune persone, penso a Leonardo Di Santo, a Fezzano, ho conosciuto Raffaele Conte di Cadimare, Fausto Cabano che ha vinto il palio con il Porto Venere, vabbè lui non è molto anziano,
non è assolutamente anziano,
però mi hanno proprio lasciato qualcosa, non solo nelle emozioni di ciò che mi hanno raccontato, ma proprio nel vedere la loro gratitudine di passare anche solo mezz'ora nel parlarti di una cosa che per loro ovviamente è stata un'emozione incredibile, che magari però col passare degli anni non hanno occasione giornalmente di parlarne, insomma.
Ecco, invece sempre da questo punto di vista, giornalisticamente parlando, raccontando il palio, chi ti ha influenzato, chi ti ha dato una grossa mano, chi è magari, non so, una persona a cui ti sei particolare.
Beh, sicuramente devo essere riconoscente a molte persone, in primis Gianluca Tinfena, perché io quando nel 2011 ci andò così, io andavo alle prepalio per vedere le gare e vedevo lui che col microfono faceva l'intervista. A me incuriosiva questa cosa, mi sarebbe anche piaciuto farlo in qualche modo, però un po' che ero timida, un po' che mi sembrava anche di essere, cosa vado lì a dirgli, guarda scusa, non è che posso... E allora avevo semplicemente così espresso questa cosa in casa con i miei genitori, e mio papà ne aveva parlato con Pino Cocco, E niente, lui di sua iniziativa, che io gli ho assolutamente detto ma non dire niente, non chiedere niente, era andato da Gianluca e gli aveva detto ma non è che hai bisogno di una mano, e lui in realtà ben contento di vedersi anche un po' alleggerito magari negli anni a venire il carico, aveva detto ma sì, perché no, e quindi poi mi aveva presentato a Teleliguria Sud, ora la faccio breve, comunque mi aveva trovato il modo di coinvolgermi e sicuramente, cioè, il suo insegnamento per me è stato fondamentale, assolutamente.
L'emozione più grande che hai legata a un racconto del Palio, qual è? Sia da cronista, possiamo dire, da telecronista, che da intervistatrice, magari quando qualcuno esce dall'acqua ti salta addosso, non lo so, un ricordo particolare.
Ma allora, sicuramente che faccio fatica a trattenere le lacrime quando magari dovrei in quel momento essere lucida, invece...
Per farlo anche ora, non mi preoccupare che le lacrime...
Già qualche episodio passato, molto difficile.
Sì. Nel giorno del Palio sì, è difficile trattenere le lacrime, sicuramente, quindi magari a volte si perde anche un po' la lucidità, però anche quello il bello. Ricordi belli ce ne sono tantissimi, penso anche a quel Palio qualche anno fa, al photo finish nella categoria junior tra Canaletto e Cadimare, che comunque era un'attesa che non terminava più, e se tu guardavi proprio questi ragazzi negli occhi, cioè, capivi proprio anche la pressione che c'era in quel momento, cioè, mi sembrava quasi di vivere con loro quel momento di attesa. E poi è stato bello che mentre tutti a terra, le persone magari un po' più su di età, litigavano per questa cosa, cioè, giustamente ognuno faceva gli interessi della propria borgata convintamente del fatto di aver vinto, però invece loro hanno dato poi una lezione davvero a tutti, perché è stato bello che poi quando è stato annunciato il vincitore in realtà si sono sciolti in un abbraccio, quindi questa è stata una cosa molto emozionante.
Sento cattiveria. La gaff più grande, no? Registrata.
Ma allora, mi sono presentata da sola, cioè, nel senso che sono andata in onda in una puntata di Verso il Palio, non mi ricordo se conducevo con qualcuno, se stavo presentando un ospite, non mi ricordo, ma ho detto ciao Selene, cioè, mi sono salutata da sola.
Vabbè, poteva andare peggio, non
c'era, avrei fatto detto anche qualcosa
Giulia
di peggiore, però adesso mi viene in mente
questa cosa.
Hai ancora tempo per farle venire in mente, per farle affiorare, poi ci racconti
però
tu.
Però ciao Selene.
Ah, beh, una volta durante una pre-palio, ovviamente sono registrate le trasmissioni, ho sbagliato, come accade spessissimo, che mentre registravo uno stand-up, tipo ho fatto una pernacchia, sai quando sbagli, no? È solo che poi nel montaggio me l'hanno mandata in onda e quindi insomma.
Vabbè, ci sono anche quello, uno fa vedere che è naturale. Ecco, una domanda che io ho fatto anche a Luca in realtà, nel nostro episodio, dato che voi è un lavoro in cui vi esponete molto, no? In un contesto come il Palio, che è tanto sentito dagli spezzini, ti è mai capitato magari un brutto commento, soprattutto magari adesso che ci sono i social, quindi è più facile vedere da parte di qualche spezzino riguardo a un racconto del Palio o qualcosa sul Palio?
Guarda, credimi che mi è capitato non per il Palio, ma tantissimo per la sfilata. Cioè, sembra assurdo, ma durante la diretta del Palio magari sì, qualche commento negativo, però più relativo, non inquadrate il Fezzano, cioè, a me direttamente no. Invece per la sfilata, sì, nel senso, cioè, non commenti cattivi, sì, però critiche. Sì, per la sfilata io ho sempre molta più ansia per condurre la sfilata, perché sono consapevole del fatto che suscita sempre un sacco di reazioni negative, perché forse tutti vorrebbero vedere raccontata nel migliore dei modi il proprio racconto, ma io in primis lo vedo per la prima volta in quel momento, quindi non è facilissimo da capire. Poi è una cosa che a me veramente viene anche difficile, cioè lo faccio, però mi viene difficoltoso, mentre sì, mi viene più facile magari raccontare una gara, e quindi sì, un sacco di polemiche, poi io ci rimango male, quindi non che le prendo male, però ci soffro.
È normale, anche perché comunque è una cosa che... Cioè, nel senso che ti emoziona tanto,
sì,
il Palio è una cosa
ci
tua,
tengo,
esatto.
E poi ci rimango male, però nel senso ogni critica è sempre costruttiva e ben accetta, però proprio ci rimango male nel senso che mi dispiace in quel senso.
Beh, se effettivamente magari un lavoro del genere, come era anche per te, comunque poi ti fai le ossa e se...
Palle larghe,
esatto, e poi alla fine piano piano cerchi di vedere il lato positivo più o meno anche dai commenti o dai punti di vista degli altri.
Sì, diciamo che la cosa positiva è che E questo io sono proprio grata al Palio, nel senso che mi ha permesso di costruire una rete di persone, cioè, che alla fine mi vogliono bene, a cui io voglio bene, no? E quindi anche quando mi capita che qualcuno mi dica qualcosa di sbagliato, mi difendono sempre gli altri, quindi io sto sempre...
Beh, comunque sono 13 borgate, per ogni borgata
no,
c'è qualcuno che c'è la sua...
No, infatti questa è una cosa bella, perché... Sì, assolutamente.
Il bello del giornalista, come dicevamo, no, si colloca sempre in mezzo, quindi da una parte o dall'altra...
Esatto.
Sempre. Ma invece hai parlato della sfilata, ecco, come... È complicata, abbiamo capito, da descrivere, no? Magari anche in diretta televisiva. Come ti comporti in quel caso? Che cosa fate per commentare la sfilata nel migliore dei modi?
Ma allora, intanto le borgate ci mandano il tema comunque sì, qualche giorno prima, solo che spesso e volentieri il tema sono magari una mezza paginetta in cui loro raccontano effettivamente la storia su cui si basa poi il corteo, però noi non sappiamo... cioè come si sviluppa, quindi non so che ci sarà quel carro, non so che poi ci saranno quelle persone vestite in quel modo, quindi quello lo scopro un po' sul momento. E intanto non sono da sola, ma c'è con me Chiara Alfonsetti che mi dà una super mano per la sfilata. Lei ha anche un occhio un po' più artistico rispetto al mio, quindi io di solito faccio anche un po' da paracula, nel senso che io parlo degli equipaggi, quando vedo sfilare i vogatori, faccio tutta la parte, no? E poi quando c'è la parte più coreografica lascio la parola a lei, poi vado a fare le interviste, quindi cerco anche una strategia. Beh, per...
Lavoro di gruppo, insomma,
esatto,
coordinamento.
Sì. No, però è divertente. E poi la cosa bella delle dirette è che comunque noi in quei giorni lì, cioè io farò una ventina di ore di dirette, però in realtà mi vola tantissimo il tempo.
Quando ami il tuo lavoro e quando ami soprattutto il Palio.
Proprio per questo, cioè, quanta gente si collega in quei giorni? Quali sono i numeri che fate? Comunque... Tanta,
purtroppo
me.
non abbiamo un modo per rilevarlo, se non solamente attraverso la diretta che facciamo anche sui social, nel senso che per il Palio, oltre alla diretta televisiva, la facciamo anche su YouTube, su Facebook. E adesso non ti so dire i numeri, però mi ricordo che è stato più che altro gratificante il fatto che Liguria Sud è vista ovviamente a livello regionale, poi neanche da tutte le parti, e invece attraverso comunque i social, così ti guardano da tutto il mondo, e è stato bello vedere tanti spezzini che magari si trovavano nei posti più disparati del mondo, appunto, e che dicevano: ah, grazie, riusciamo a vedere il Palio, grazie a voi. Quindi quello è.
Alla
è
fine
bello.
Tutti mugugnano magari il Palio, la giornata.
Immagino
del Palio
è dall'Amazzonia,
esatto,
direttamente.
E poi alla fine si collegano tutti e sono tutti legati da
mugugnano anche.
E mugugnano anche, vabbè, questo sicuramente. Ma proprio perché appunto alla fine è importante per tutti. Una domanda forse un po' scontata. Che cos'è per te il Palio?
Una domanda difficile, non scontata. Sicuramente il mio passato, perché comunque se sono quella che sono è anche per il Palio, comunque ha rappresentato, come ti dicevo, tanto nella mia vita, quindi sicuramente il mio passato e il mio presente, perché lo vivo tutti i giorni. E ora mi piace pensare anche al mio futuro, perché comunque mio papà mi ha sempre detto: il mio rimpianto più grande era non aver vinto nella borgata del mio paese, andandosi spesso e volentieri vicino. E quindi ora che ho un bimbo dico: ma chissà che magari se il Palio ci sarà ancora potesse vincere un Palio nel San Terenzo, sarebbe un sogno, ecco.
Era il Palla 120, no?
Esatto, ci vediamo tra 20 anni.
Ci vediamo tra 20 anni. A proposito, hai detto è anche il futuro, però guardando al presente siamo all'edizione numero 100, è un numero tondo che fa quasi impressione. Che cosa ti colpisce maggiormente di questa cifra e che cosa soprattutto ti aspetti dall'edizione di quest'anno, che si preannuncia ovviamente storica da questo punto di vista?
Ma guarda, è curioso come in realtà ci sia questa enorme aspettativa per quanto riguarda chi lo, cioè non chi lo fa, ma chi lo vede, no? Quindi sicuramente sarà un'edizione piena di eventi, cioè la gente comunque lo aspetta, c'è tanto impegno da parte di tutti, però in realtà se poi parli con le borgate ti dicono: ma per me il 100, cioè, è come il 99esimo, è come il 101esimo, no?
È vero, io e quindi avevo chiesto: ma cos'è per te? Come lo vedi loro? Ma sì, normale come
sì,
gli
sì,
altri.
Sì, no, è vero, ma in realtà è una cosa positiva perché ti fa capire che cioè ti dà anche fiducia nel fatto che il 101° sarà importante quanto il 100°, però sì, è curiosa questa cosa che da una parte, no, c'è questo super entusiasmo, se poi senti i vogatori ti dicono mi alleno come tutti gli anni, voglio vincere come tutti gli anni.
Esatto.
Per aver raggiunto sicuramente un traguardo del genere anche per la nostra città è motivo di grande orgoglio, e questa signora qui racconterà l'edizione numero 100, no? Questa cosa è ancora più bella.
Sì, iniziato dall'edizione numero...
Allora, io a seguire le prepare nel 2010, okay. E poi la prima diretta del Palio forse qualche anno dopo, adesso non me lo ricordo, però 2014.
Forse. L'emozione è sempre la stessa?
Sì, ma sono sempre emozionata, però ti dico anche che mi manca stare
in mezzo alla folla,
sì, in prima fila sul muletto. Sì, è una cosa diversa, perché stare lì in tribuna lo vivi, però quella pelle d'oca che ti viene quando stai lì sul molo è diversa, tant'è che negli ultimi anni sono anche un po' fuggita dalla telecronaca e ho detto faccio anche le interviste quest'anno, perché avevo proprio voglia di godermi un pochino di più la gente, le persone, e quindi sono stata un po' più lì sul molo.
Fai molto spesso le interviste e anche le riprese, poi ovviamente non tu ma il cameraman, ma nel momento in cui viene alzato il confalone al cielo, che momento è quello per te, come lo vivi? Quanta emozione si percepisce anche da lì, che fondamentalmente è un po' quell'attimo in cui vengono ripagati tutti gli sforzi, no, di un'intera preparazione che dura un anno intero.
È un momento molto emozionante, soprattutto se anziché guardare i vogatori che in quel momento stanno prendendo il gonfalone, che quindi stanno esprimendo tutta la loro gioia, no? Se sposti lo sguardo invece magari sui genitori, sui compagni, sulle persone che stanno gioendo per loro, secondo me diventa ancora più emozionante, perché io a volte guardo magari la mamma che ha il timoniere in barca che piange, quindi senza che guardare in alto, qualcuno guarda più cosa sta accadendo giù, è altrettanto bello e mi ha sempre emozionata questa cosa che chi vince regala davvero gioia a tutte le persone comunque a cui vuole bene.
Guarda, questo è quello che effettivamente dicevamo prima, no? Un altro punto di vista, un altro modo di vedere, perché il vogatore o chi segue i vogatori magari vede solo la sua borgata e basta. Il tuo punto di vista, la persona che poi racconti il Palio, hai altre prospettive, quindi raccogli tutte le emozioni e poi le racconti. Quindi secondo me è un punto di vista importante e molto bello, cioè prendi in considerazione tutti.
Sì, in realtà non me ne rendo neanche conto, però poi vivendolo, sì, cioè, ma sono io in primis che vengo travolta proprio, sì, dall'emozione di quel momento, sì.
Io direi che in chiusura in realtà volevo farti un'ultima domanda.
Cattivissima.
Aiuto.
Questa è cattivissima.
Non è vero.
No.
La tua era cattiva?
Sì, però vabbè, no.
Qual è la tua cattiva?
No, vai tu, la sto preparando.
La stai preparando, ok, va bene. No, io in realtà volevo chiederti se, è una doppia domanda, se magari hai un po' paura che la tradizione del Palio possa perdersi negli anni, e se hai un qualcosa da dire, un messaggio da dire alle persone che ci ascoltano per mandare avanti la tradizione del Palio.
E è compreso anche, passate gli ascoltatori a noi del podcast, esatto. Gli ascolti, potete passare anche di qua se vuoi farlo un po'.
No, certo, assolutamente. No, io, guarda, quando Gianmaria mi ha parlato di questo progetto, io ero super entusiasta, perché secondo me il podcast era una cosa che mancava e sono felicissima che ci sia, quindi secondo me state facendo un lavoro bellissimo e...
Grazie, mi emoziono
poi
io.
E quindi io sarò la vostra prima sostenitrice, anzi siete i benvenuti a Teleliguria Sud quando sarà il momento per annunciarlo.
Se mai vorrei venire a condurre, tanto non
ci vediamo. E aiutano, mi sono dimenticata la domanda.
No, dicevo, se hai un po' paura che...
Sì. Ma allora, secondo me la paura c'è, però forse è anche giusto che ci sia, perché non ci si deve troppo...
Adagiare.
Esatto. E la forza del Palio è proprio quella che... Se non ci fossero gli eventi, se non ci fosse nessuno che lo organizzasse, se non ci fosse tutto il contorno, il Palio ci sarebbe lo stesso, no? Perché comunque nasce in maniera spontanea, nasce da una gara in mare e quella gara lì ci sarebbe comunque. Ora non voglio ovviamente sminuire il lavoro di tutti, però è per dire che comunque è una cosa che per certi versi va avanti da sola. Bisogna però sì stare attenti a non perdere, secondo me, la spontaneità e la genuinità di questa manifestazione, che forse è proprio quello il segreto, se oggi possiamo raccontare 100 anni di storia.
Nessuna domanda cattiva.
Io mi sono girata.
Libero spazio, libera interpretazione. Un aneddoto ti chiedo, in chiusura, un bel aneddoto, un brutto aneddoto, qualsiasi cosa, la prima che ti viene in mente è legata al Palio del Golfo.
Vabbè, ti racconto quello di mio papà perché ora è quello che mi viene in mente più facilmente, che io non l'ho vissuto personalmente, però quando mi ha raccontato questa cosa qua mi ha emozionata tanto, poi chiunque lo ascolta, cioè chiunque l'ha vissuto mi dice sempre è una delle cose più belle accadute nel Palio, quando mio papà con i suoi compagni di San Terenzo hanno fatto diverse edizioni in cui hanno vinto tutte le gare, hanno perso il Palio per vari motivi, colpa loro, per sfortuna, gli sono andati addosso, comunque insomma non hanno mai vinto il Palio e a un certo punto hanno capito che forse era anche il momento di chiudere un ciclo e ognuno quindi è andato a vogare da un'altra parte, no? E si sono lasciati con la promessa che il primo di loro che avrebbe vinto il Palio avrebbe diviso la medaglia con gli altri. E era l'87, hanno fatto il Palio, hanno perso, sono arrivati secondi, appunto, mio papà l'anno dopo è andato a Canaletto dove ha vinto il Palio e cioè, le foto di quel Palio lì, sì, sono ovviamente con i vogatori che erano con lui, ma sono con i suoi ex compagni che sono subito andati da lui a festeggiare e hanno diviso la medaglia, tant'è che mio papà ha un quarto di quella medaglia lì e la suddivisa con i suoi ex compagni. L'anno dopo Marco Perfetti ha vinto nell'89 con la Venera Azzurra e ha spezzato la sua medaglia con loro, quindi questo è cioè, una cosa che mi emoziona tanto questo episodio e penso anche sia bello raccontarlo perché ti dà proprio anche il senso di come il Palio possa essere proprio un motore anche per delle belle amicizie, ecco.
Stato cattivo, hai no. Fare un bellissimo aneddoto.
Alla fine sono tutti legati dal Palio.
Glielo facciamo lanciare un messaggio alla voce del Palio, allora, un messaggio certo. per tutti coloro che ci ascoltano.
Ma allora, un messaggio, viva il podcast, io non so veramente cosa dire, sono felicissima di essere qua perché non mi capita mai di essere intervistata, è una cosa nuovissima.
Ma in realtà loro non lo sanno, lo facciamo il contrario, adesso ti mettete di qua e noi ci mettiamo di là e facciamo l'intervista.
No, scherzo. E niente, cosa volevo dire Luca, aiutami.
Ho qualcosa, invita la gente al Palio, c'è la 100ª edizione. Non mancate in questa grande edizione.
Era un messaggio più bello di quello che ti sta dicendo Luca.
Esatto, sicuramente ci vuole poco.
Guarda, allora venite al Palio non solo per vedere la gara, ma anche solo per ascoltare tutti quei suoni, quei rumori che scandiscono la giornata, che secondo me sono una delle cose più emozionanti della prima domenica di agosto.
Vedi cosa abbiamo fatto tirare fuori.
Basta, hai sentito Luca. No, certo. Ma comunque, grazie, siamo molto contenti. Magari di averti dato la possibilità di parlare di qualcosa che comunque ti lega tanto, cioè ti fa emozionare tantissimo e per te da un altro punto di vista, perché di solito appunto sei te, no? A intervistare, quindi per noi è un grande onore avere la possibilità di sentire te parlare sotto un punto di vista diverso dagli altri, quindi ti ringraziamo per essere venuta
qui. No, grazie a voi, tra l'altro proprio ieri ho detto a mio collega, penso che quando sarò anziana mi intervisteranno tutti, no? Invece no, oggi sono qua, quindi sono felicissima.
Abbiamo anticipato, però veramente noi siamo molto contenti e speriamo che anche tu sia contenta e grazie per il lavoro che fai comunque dietro al Palio, perché penso che tutti lo apprezzino tanto e tutti lo riconoscano, quindi direi
Hashtag no hater, assolutamente. Evitiamo...
No, perché io ci rimango male.
No, esatto, ecco, facciamo tutti no un bel
esatto, una bella azione di buona volontà e ci vediamo con gli spezzini o anche con noi alle pre-Palio e poi al Palio ad agosto e quindi direi che siamo definitivamente in chiusura, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono dietro l'organizzazione di questo podcast, quindi i ragazzi di Happy Voci Podcast e anche i ragazzi che si occupano della comunicazione quest'anno di Palcento Podcast. In più ringraziamo anche Lab 35 che ci dà la possibilità di registrare le puntate dentro questo studio. Detto questo, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori per aver seguito la puntata e ci vediamo alla prossima puntata di Palcento Podcast.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.